Quieto dalle 10 è presentato da
Gatic Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
E questa mattina abbiamo deciso di dedicare la parte finale di Inquieto dalle 10 al ricordo di Alberto Cavaliere, che è stato omaggiato con una straordinaria celebrazione proprio a 120 anni dalla nascita e a 50 anni dalla morte. Ma chi era Alberto Cavaliere? Alberto Cavaliere nacque a Cittanova il 19 ottobre 1897 e morì il 7 novembre dello stesso, scusate, del 1967, di 70 anni dopo. Conosciuto e apprezzato come il Cavaliere Errante, geniale e originale autore della chimica in versi, pubblicò anche Le Soste del Vagabondo, La Storia Romana in versi, La Strada sull'Abisso, Reparti Agitati, Quella Villa è Mia, Le Frontiere dell'Impossibile, Il Megalomane, Le Parole di Alberto Cavaliere, Da Cesare a Churchill, Storia d'Inghilterra, Satire politiche e numerose altre pubblicazioni. Fu deputato al Parlamento italiano e giornalista per Il Travaso delle Idee di Bertoldo, La Domenica del Corriere, L'Illustrazione Italiana, Il Becco Giallo, Marco Aurelio, Stampa Sera e L'Avanti. Ma partiamo con un importante estratto audio proprio dalla cerimonia che è stata fatta il 29 dicembre alle 17 a Cittanova. E appunto, vi dicevamo, partiamo proprio dalla testimonianza corposa, dalla testimonianza appunto dello studioso Giuseppe Luccisano, proprio il ricordo di Cavaliere del professor Giuseppe Luccisano.
Nel panorama poetico italiano c'è un genere al quale di solito non si dà molto credito. È il genere comico, umoristico, satirico, trascurato dalla letteratura, ignorato dalle case editrici, snobbato dalla critica. Al più si riconosce diritto d'asilo nella produzione in dialetto, a sua volta considerata inferiore alla composizione in lingua. Quasi che la poesia, per essere rispettata, per poter trasmettere messaggi, per trattare temi alti, sentimenti profondi e concetti elevati, debba essere lacrimosa, debba far piangere, debba essere di difficile comprensione e debba esigere un codice decrittografico per la interpretazione dei versi. Alberto Cavaliere, essendo un poeta prevalentemente comico, ha patito le conseguenze di questa emarginazione ed è stato purtroppo dimenticato, diciamo la verità. Mentre meriterebbe, per la qualità e la quantità dei suoi scritti, di avere uno spazio maggiore nella storia letteraria del Novecento. Proverò, nel corso delle parole che dirò, di chiarire questa mia idea. Cavaliere è un poeta brillante, inserito nella storia del suo tempo, capace di osservare la realtà e di trarre dagli eventi e dalle azioni umane motivo di ispirazione e di canto. Alcune volte denuncia i soprusi dei grandi, altre volte ne smaschera con sarcasmo la falsità, i compromessi morali, i pregiudizi, altre volte ancora mette in scena i suoi drammi personali e altre volte le commoventi disavventure dei popolani, utilizzando diversità di toni e di registri, dal comico al satirico, dall'ironia all'indignazione, ma sempre sforzandosi di capire e di sorridere. La sua stessa biografia sembra uscita da una commedia di Edoardo De Filippo o da un film di Benigni. Nato a Cittanova nel 1897, il 19 ottobre, da una famiglia altoborghese di medici, avvocati e farmacisti, tutti stimati e medagliati, sarebbe dovuto diventare un tranquillo professionista. Siccome nei paesi della Piana non c'erano le scuole superiori, e c'erano solo le scuole elementari, fu iscritto per il ginnasio presso il collegio di Montecassino. Qui, invece di studiare come i suoi genitori si attendevano, si diede a scrivere poesie satiriche sulle quali prendeva sacrilegamente in giro tutti i benedettini di quel pio luogo. Quelle composizioni giunsero nelle mani del rettore, che non poté fare a meno di espellere il giovane scapestrato autore. I genitori, naturalmente, amareggiati e delusi, lo esortarono a non proseguire per quella strada, altrimenti sarebbe finito in prigione. E non sbagliavano nel fare quelle previsioni. Il figlio continuò a scrivere opere più o meno sacrileghe e irriverenti nei confronti delle istituzioni e del potere, e se non finì in galera non fu per clemenza dei giudici, ma perché fu condannato in contumacia. Completati gli studi, mentre imperversava la Prima Guerra Mondiale, si iscrisse a Roma in chimica, non perché amasse le materie scientifiche, che anzi sembrava fosse portato più per quelle umanistiche, ma perché il padre aveva notato che gli studenti di lettere e di leggi finivano ufficiali di fanteria o dei bersaglieri, mentre gli studenti di materie scientifiche venivano impiegati nei ranghi del genio o dell'artiglieria, obiettivamente meno pericolosi. Così si immatricolò in chimica e per un anno fece il goliarda, frequentò pochi corsi, non toccò i libri e si distrasse nella capitale e nei dintorni. Alla fine dell'anno accademico bisognava dare qualche esame, non solo allo scopo di avere maggiori titoli per essere ammesso al corso accelerato allievo ufficiale del genio, ma anche per tacitare i malumori della famiglia che avrebbero richiesto un maggiore impegno. Perciò il nostro poeta pensò di dare chimica generale con il professore onorevole Emanuele Paternò, principe di Sessa, vicepresidente del Senato ed illustre chimico, degno discepolo dello scienziato Stanislao Cannizzaro. Godeva fama il professore Paternò di Sessa di essere un docente straordinario, uno rigorosissimo, dalla cui scuola erano usciti numerosi studiosi e ricercatori molto apprezzati nelle università italiane. Si interessavano, se non sbaglio, di fotochimica e del peso molecolare degli elementi. Giusto in quegli anni il governo aveva raccomandato ai professori universitari di essere di manica larga con i loro allievi che rischiavano la vita per la patria sui campi di battaglia, tanto che bastava presentarsi agli esami in divisa per essere senz'altro promossi, magari senza aprire bocca. Il professore Paternò si atteneva rigorosamente alle disposizioni ministeriali, malvolentieri però. Cavalieri, visto che il sistema della promozione facile funzionava, si rincuorò e si prenotò per gli esami di giugno. Era riuscito ad imparare soltanto la formula dell'acqua H2O, dell'acido cloridico HC1 e perfino la formula dell'acido solforico H2SO4. C'era però un piccolo problema. Non era ancora soldato, lo sarebbe stato tra 3 mesi e non aveva la divisa. Perciò venne il suo turno e si presentò agli esami vestito normalmente, si sedette davanti alla commissione convinto di potercela fare. Il professore Paternò di Sessa lo squadrò e disse: finalmente un giovane in borghese, avrà certamente studiato più dei soldati, lo sento, risponderà bene. E mai previsione fu più sbagliata. L'esame fu breve. Mi dica la formula dell'acido clorico, fu la prima domanda. Dell'acido cloridico, tentò di dire Cavalieri. Ho detto acido clorico, tagliò corto il docente. Silenzio. Seconda domanda. Dica la formula dell'ammoniaca. Nessuna risposta. Il professore, per incoraggiarlo, è solida, è liquida o è gassosa? Allora l'ammoniaca era usata liquida in boccettini per far rinvenire le persone svenute. Liquida, disse. Era invece un gas. E lo zolfo è liquido, solido o gassoso? Incalzò il professore. Alberto avrebbe voluto rispondere solido, ma tacque per paura di dire un'altra fesseria. Infine l'ultima domanda. Sembrava che il Paternò di Sessa si divertisse con lo studente come un gatto con un malcapitato topolino. L'ultima domanda. Il carbonato di calcio è solubile o è insolubile in acqua? Stavolta doveva proprio rispondere, per cercare di ottenere, sperando nella pietà del professore, quel fatidico 18. Il carbonato di calcio, pausa, è solubile nell'acqua, gli uscì dalla bocca, non sapendo che il carbonato di calcio non è altro che il marmo, e il marmo non si scioglie in acqua. Dovete sapere 2 cose. La prima, quella giornata era di pioggia, piovosa. La seconda, nel cortile della facoltà c'era il busto marmoreo del professore Cannizzaro. Un ombrello, per favore, un ombrello, datemi un ombrello, urlò il professore, non per romperlo sulle spalle del giovanotto, ma per riparare la statua marmorea del professore Cannizzaro, che a quest'ora, stando a quanto dice l'esaminando, si starà sciogliendo sotto la pioggia. Bocciato, umiliato, deriso, Cavaliere abbandonò il campo. Peggio di così non poteva andare. Ma da questo fallimento cominciò la sua fortuna. Doveva rimediare. Aveva 3 mesi di tempo per studiare e ripresentarsi agli esami d'ottobre. In ottobre, puntualmente, si presentò all'appuntamento fatale, ultimo di ben 62 candidati. Il professore Paternò aveva una memoria di ferro e se lo ricordava. Stessa commissione, stessi professori, stesso Paternò presidente. Mi parli del cloro, disse senza neppure degnare di uno sguardo il giovane. Composto trovasi puro non già, per la sua massima affinità, giallo, verdognolo, d'odore non grato e un gas benefico che ci viene dato. L'esaminatore interruppe con un gesto di sorpresa, di irritazione e di sdegno. Andiamo, non facciamo scherzi. Mi dica chiaro e senza cantileni. Come si ottiene il cloro? Allora, cavaliere, continuò imperterrito, che ci viene dato quando il cloridico viene alle prese con il biossido di manganese. E poiché il professore sembrava nuovamente interromperlo, s'affrettò a recitare tutto d'un fiato. L'acido clorico si ha in generale trattando un acido con un suo sale. Nel caso semplice ed ordinario è preferibile quello di bario, che col solforico forma il solfato bianco, insolubile, precipitato. Ma questa è poesia, urlò alla fine l'esaminatore, non senza prima aver consultato con l'occhio i due colleghi che gli sedevano a fianco, i quali non poterono che confermare esterefatti. Poteva andar male, poteva succedere il macello. Per qualche istante nessuno fiatò. Mi dico un poco, tutto il mio corso l'ha conciato in questo modo. Sì signore, tutto. Dunque, se lo interrogassi su altre sostanze, su altre reazioni, risponderei del mio meglio, affermò il candidato, però ormai incoraggiato e fatto sicuro dal benevolo interrogatorio. Allora mi dica dell'ossigeno. È un gas insipido, privo d'odore e non combinasi solo col fluoro. Non combustibile e comburente, sottiene liquido difficilmente. E dà con l'idrogeno l'H2O, senza esso vivere a non si può. E il fosforo non sa mai libero, ma combinato, perciò ricavasi da un solfosfato. E l'oro è malleabile, duttile l'oro, ed intaccabile solo dal cloro. E poiché sciogliesi nell'acqua reggia, di questo titolo la privilegia, e l'anidride arseniosa sottien per sintesi degli elementi quando raccolgansi i recipienti di ghisa in genere i loro vapori, in bianca polvere ne tolta fuori. Basta, 30 lodi. Così per gioco è nata la chimica in versi, un vero capolavoro nel suo genere, che ha il merito di rispettare la verità scientifica, tanto che potrebbe essere adottata nelle scuole, almeno come supporto ai test in uso, ma anche il pregio di cantonere pillole di saggezza e di ironia che rendono vivace una materia altrimenti alquanto tediosa. Lo dico sottovoce se non ci sono professori di chimica. Guardate cosa dice dell'oro. Questo la chimica dice, e tralascio il resto ovviamente. Io vi dico che l'oro è l'unico sincero amico, che d'ogni spirito l'unica meta, che per disgrazia non ne ha il poeta, che se al contrario ne avesse agliosa, certo la chimica restava in prosa. Del resto, l'introduzione all'opera di pugno dello stesso Cavaliere riassume meglio di quanto non abbia fatto io le ragioni per le quali è nato il libro. Dell'esame e del testo in versi allora parlarono il Corriere della Sera e le Matenne. Le Matenne addirittura riportando un'intera poesia, Il corpo umano. Ma la chimica non riempì mai il cuore di Cavaliere. A che tentai la chimica snervante, le formule accordando sulla cetra, speravo forse di trovare la pietra filosofale o un magico diamante. Chimica astrusa, dunque, a che mi servi? Glielo dicevo, babbo, ve lo giuro, perdo 4 anni. Almeno il tuo bromuro fosse capace di calmarmi i nervi. Superato l'esame, potevo frequentare il corso per diventare ufficiale. Però la prospettiva non lo allettava molto. Le trincee e i campi di battaglia lo atterrivano. Pensò di tirarsene fuori fingendosi pazzo. Ci riuscì così bene che lo ricoverarono nel manicomio di San Maurizio di Reggio Emilia, reparto Casino Conolli. Si lasciò crescere la barba, divise i capelli e disse di essere Cristo. E i medici lo assecondavano per non contrariarlo. Finì la guerra, si laureò, ma non fece il chimico. Con un prestito di 3.000 lire ottenuto dal padre, comprò vestiti e parrucche e si fece scritturare col ruolo di generico dalla compagnia Palmarini Capodaglio, che recitava a Roma la commedia Il Beffardo di Nino Berrini al Teatro Argentino. Doveva solo dire 3 parole nel secondo atto. Il protagonista gli chiedeva: che canto canterai stasera? E lui doveva rispondere: quel del picchio. Era tutto. I suoi compagni d'università però andarono la sera del debutto e gli tributarono, quando disse la fatidica frase, applauso da primo attore, e così per tutte le altre sere, tanto che il capocomico lo chiamò per rimproverarlo perché gli sembrava che avesse lui ordito questa cosa. Poi la compagnia si trasferì a Napoli, al Teatro dei Fiorentini, e qui il repertorio comprendeva anche la commedia La piccola cioccolataia di Cavol. nella quale Cavaliere doveva dire stavolta non tre ma cinque parole. Signora, qui c'è un signore. Nella città partenopea incontrò il poeta Roberto Bracco, che lo esortò a lasciare il teatro perché disse così testualmente: guarda, se a 40 anni sarai un modesto chimico, la gente ti farà sempre tanto di cappello, ma se arriverai a quell'età, modesto attore, ti sputerai in un occhio. Si convinse che era meglio cambiare professione. Per sua fortuna lo scultore Michele Guerrisi, pure lui cittanovese, che lavorava come disegnatore di un giornale pubblicitario, lo presentò al suo editore, il quale lo assunse come perché scrivesse versi. Per qualche mese tutto andò bene, faceva un lavoro che gli piaceva ed era pagato dignitosamente. Però un brutto giorno quell'editore scomparve, lasciando il giornale in un mare di debiti e costringendo Cavaliere disoccupato ad impiegarsi presso l'elettrochimica Pomiglio per 400 lire al mese. L'esperienza lavorativa fu breve e non fu neppure lungo il periodo di lavoro presso il Ministero dell'Aeronautica. Il mestiere di impiegato, così monotono, così ripetitivo, tarpava le ali della sua fantasia e della sua libertà, perciò lo abbandonò. Nel 1926, quindi cadrebbe, è caduto pure un altro anniversario, 26, la prima edizione della pubblicazione della Chimica in Versi di Zanichelli, che non era una casa editrice qualsiasi, ma era la casa editrice che allora stampava le opere di Carducci e di Pascoli, e fu un grande successo che lo fece conoscere ad un pubblico vasto e gli consentì di entrare come redattore nel Travaso delle Idee, poi nel Becco Giallo, un settimanale di satira politica. I più anziani, non so se ricordano, i primi programmi di Alberto Angela, forse si chiamava Quark, ha presentato una volta la chimica moderna e ha parlato di Alberto Cavaliere, della sua poesia e della sua chimica in versi. Quindi fu commentatore umoristico per il Bertoldo, la Domenica del Corriere dove si fermava Cavaliere Errante, l'Illustrazione Italiana, il Marco Aurelio, eccetera. Fu collaboratore anche di Stampa Sera e l'Avanti, dandosi completamente all'attività di giornalista, scrittore e poeta e rivelandosi in questo ambito artista del verso lungo e breve, padrone della rima, umorista forbito e finissimo, improvvisatore prodigioso di strofe così impeccabili da apparire come se fossero a lungo meditati. Nelle raccolte di liriche più riuscite si mostrò interprete del suo mondo interiore, anelante alla libertà contro i grigi e stucchevoli limiti del conformismo. Intanto nel 1922 a Roma aveva incontrato donna Fanny Kaufmann, una profuga di origine ebrea. Si sposarono ed ebbero due figli, Alic e Renata. Si era all'inizio del fascismo. I versi di Cavaliere sui temi civili e politici di quel tempo non piacquero al potere e così dovette riparare all'estero per due anni, dal 33 al 35, durante i quali subì una condanna in contumacia a 16 anni e della seconda. Fu a Mosca, a Vienna, a Parigi. Ritornato in Italia si stabilì a Milano e riprese le collaborazioni giornalistiche che gli permettevano di vivere, sia pure con qualche ristrettezza e rinuncia. I disagi aumentarono con l'entrata dell'Italia in guerra e soprattutto dopo l'8 settembre 43 con la creazione della Repubblica Sociale Italiana e l'applicazione rigorosa delle leggi razziali del 38. Sua moglie era, non dimenticate, russa ed ebrea, e l'iscrizione del poeta al PSI. Fortunatamente riuscì a sottrarre la moglie e i figli all'arresto e quindi ai campi di concentramento, nascondendosi in rifugi precari e patendo la fame e la paura. Abbiamo presentato a Cittanova una volta anche l'opera di una cognata, della cognata, dell'esperienza del lager della cognata deportata ad Auschwitz. Subì un nuovo processo in contumacia e una nuova condanna a 12 anni ed è la terza. Dopo la liberazione si credette che il genere di umorismo di Cavaliere non avrebbe resistito all'urto dei tempi nuovi. Tale critica sbagliò di grosso. Il clima neorealista che aveva ucciso la satira rarefatta e sottile del Bertoldo accolse favorevolmente la vena popolare del poeta e le sue sfumature ottocentesche. Anzi, fu chiamato alla RAI per seguire con previsione e commenti in enfatici e solenni endecasillabi avvenimenti sportivi d'ogni genere, soprattutto partite di calcio e giri d'Italia. Memorabili, per esempio, erano i suoi commenti alle imprese di Bartoli e di Coppi, ma ancora più apprezzabili erano le sue trasmissioni di costumi. La sua popolarità indusse il Partito Socialista a candidarlo dapprima alle elezioni amministrative del 51 per il Consiglio Comunale di Milano e poi alle politiche del 53. Trionfò in entrambe le circostanze, ottenendo un numero di voti di preferenze superiore a quello di molti politici di professione. Sempre i più anziani ricorderanno come nel 55 fu a Cittanova per fare la propaganda per il Partito Socialista, ovviamente il comizio me lo ricordo vagamente, era più in poesia che in prosa. Ricordo solo il telegramma che aveva inviato al presidente Gronchi, ne ho letto, mi ricordo che alla fine finiva così: con te saranno tutti gli italiani, non saranno certo Scelba e Fanfani. A Montecitorio, fedele alla sua indole, si divertì a presentare interrogazioni e interpellanze in versi. Altre volte, sempre in poesia, stigmatizzava gli opportunismi politici, il passaggio disinvolto da uno schieramento all'altro. In certi momenti si divertiva a evidenziare qualche tratto comico degli uomini politici più in vista. Il tono era scherzoso, ma la sostanza degli interventi, almeno di quelli di natura politica, era oltremodo seria. Cavaliere sapeva fustigare i costumi col sorriso sulle labbra, in prosa o in versi, ma era scomodo e non fu più ricandidato. Non smise però di osservare con attenzione uomini, cose ed eventi per trarre motivo di ispirazione. Riusciva a trasformare tutto in poesia. A Milano, la sua città di adozione, dedicò spesso attenzione ed affetto di figlio riconoscente, come testimoniano i due libri La storia di Milano in versi e Milano e Pù. In questa città industriosa, dinamica, moderna, i terroni trovavano lavoro, progresso e buoni sentimenti, e vi trovavano anche capacità di coniugare passato e presente. Certamente si poteva reclamare un maggior rispetto per l'ambiente e una maggiore attenzione per l'inquinamento e le conseguenze sulla salute. Ma soprattutto era detestabile la discriminazione nei confronti dei meridionali e dei terroni. Era il tempo dei cartelli: vietato l'ingresso ai cani e ai terroni, non si affitta ai terroni. Dai microfoni del Gazzettino Padano, Cavaliere faceva sentire la sua voce di critica a questa pratica e a questo pregiudizio, non mancando di ricordare con orgoglio le sue origini meridionali. Anche lui veniva dalla Terronia. La moglie intanto si era ammalata, soffriva di patologie cardiache e aveva bisogno di temperature mite e di aria pulita, perciò era stata costretta a vivere a Sanremo, dove il poeta andava a trovarla due o tre volte a settimana. Stava con lei, giocava al casinò e perdeva, poi tornava a Milano. Il 30 ottobre 67, in occasione di una di queste visite nella cittadina Ligure, fu travolto da una motocicletta. La via pubblica diventa il circuito di Monza, una sciagura. Si corre a 120, a 130 o a 180 l'ora addirittura, per il gusto discutibile e bizzarro di far fuori un pedone o un paracarro. Come ti invidio, amica tartaruga, che stai tranquilla nella tua corazza, indifferente all'ansia della fuga, spregiando i segni della gente pazza, una gente affannata ed irrequieta che corre, corre e ignora anche la meta. E proseguendo il ritmo del progresso, quella sarà la morte naturale. Non darà più notizia alcun giornale di questo o di quel tragico decesso, ma leggermente un titolo in eretto è riuscito a morire nel proprio letto. Fu ricoverato con una prognosi di 30 giorni per frattura della spalla destra, del setto nasale, per trauma cranico e stato di shock. Non dando segni di miglioramento, fu trasferito da Sanremo a Milano e ricoverato al Niguarda. Durante il tragitto in autoambulanza, in compagnia della figlia, nei momenti di lucidità recitava versi dei Sepolcri, di Foscolo e frammenti di sue composizioni per Milano e Cittanova, perché si sentiva ed era contemporaneamente Meneghino e Terrone. E forse avrà pensato ad una sua quartina di Commiato scritta qualche tempo prima: «La vita fuggirà dalle mie mani». Io l'amo questo bene perituro, questo tesoro che non son sicuro di ritrovare all'alba di domani. Così accadde il 7 novembre 1967. Aveva da poco compiuto 70 anni. A noi tocca il compito di non dimenticarlo e anzi di proporlo alle nuove generazioni per la sua arte e per il suo amore per il nostro paese, per Cittanova, la sua storia e le sue tradizioni. Grazie.